No, non parliamo di GPT, anche se c'è Guido, anche se ci ha dato buca per una serie di settimane, perché aveva altro da fare, obiettivo. Non parliamo, magari ce lo mettiamo in fondo. Parliamo invece di una cosa meravigliosa, cioè parliamo di un treno. No, mi ha invertito. Parliamo di un treno. No, pazienza, la teniamo così. Di un treno come Milano, di una persona che gira e che inquadra una serie di altre ragazze che insultano o si prendono gioco di dei passeggeri cinesi. C'è dietro un sacco di roba da vedere e ne parliamo oggi con Guido, che finalmente è tornato nella nuova puntata di Garantismi. Ciao Guido, bello quando sbaglio. Ciao, anche Matteo. Nella regia iniziale. Bello, non hai fatto niente in queste settimane, vero? Ti vedo riposato.
Sì, mi sono riposato infatti moltissimo, non ho fatto nulla, niente, basta. Oggi sono ripassato così dall'ufficio, mancavo da settimane.
Sì, certo, ti vedo abbronzato in effetti. Allora, premesso che poi due domande sulla questione GPT in fondo te le fai. Volevo invece chiacchierare di un'altra cosa, perché ci hanno convocati più volte, hai visto su Twitter, riguardo a questo. Cinese offesa sul treno come a Milano, arrivano le scuse, eccetera. Cosa succede? Succede che Manure Youssef, credo che si dica così, se ho sbagliato perdonatemi, una influencer americana di origini pakistane su TikTok, registra un gruppo di ragazze che si prendono molto gioco di una serie di persone di origini cinesi. Questo suscita una reazione a catena devastante. Devastante significa non solo l'esposizione al pubblico ludibrio delle ragazze stesse, tra l'altro non minimamente anonimizzate come visi, eccetera, in nessuno dei filmati. Dopodiché la reazione a catena di persone che lo conoscono fino all'università e una serie di provvedimenti che succedono. A parte il concetto poi reputazionale, che mi importa, ma anche no, cioè se arrivati nel 2023 non abbiamo capito che le azioni che noi facciamo sono sfortunatamente sotto gli occhi di tutti e sfortunatamente hanno delle conseguenze, o fortunatamente a seconda di come lo si interpreta, quello è un altro discorso. La cosa che volevo chiacchierare un attimo però con voi è che ne abbiamo un po' già parlato in un'altra occasione, e che forse due torti non fanno una ragione, e mi chiedo in realtà, visto che poi i video sono spariti dal TikTok della influencer, almeno quelli originali, ma è così lecito prendere queste persone, registrarle, eccetera eccetera, esporle così al pubblico ludibrio? E a te la parola.
Bella domanda, ma io direi più che, oltre che due torti non fanno una ragione, direi ad un torto non si risponde con un torto, o ad un torto apparente non si risponde con un torto. Verosimilmente le tre ragazze su quel treno ridevano, parvi capire, del fidanzato e della mamma del fidanzato, della regista influencer che ha poi scelto di inquadrarle, di girare quel video e di condividerlo con il mondo intero. Oggettivamente, diciamo, se non fosse perché poi loro a un certo punto si scusano, oggi non sappiamo perché ridessero, cioè se come ha sostenuto l'influencer stessero ridendo per motivazioni effettivamente razziste, o se stessero ridendo per altre ragioni, ancorché comunque di quelle persone. Ma insomma, io credo che oggettivamente questo conti o non conti. Verosimilmente stiamo parlando di tre persone, diciamo, almeno maleducate, perché insomma in ogni caso ridere del prossimo, che sia perché per come si veste o che sia per da dove viene, non è cosa educata. Poi magari anche razziste, ma è un anche razziste.
Allora il niao 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 che facevano, il ciao in cinese, fa capire che effettivamente qualcosa sulle origini probabilmente sì, c'era, mettiamola così.
Probabilmente così è, diciamo, poi appunto che fosse una roba di spirito poco azzeccata, che fosse razzismo, che fosse altro, non lo sappiamo in questo momento, ma se anche lo sapessimo, secondo me, il punto vero non è quello. Le tre hanno in ogni caso sbagliato. Ora, che abbiano sbagliato e violato magari anche delle leggi, è in qualche modo un di più, secondo me, nel cuore di questa storia, perché il cuore di questa storia è, secondo me, poi naturalmente ciascuno dal suo punto di vista, è la reazione. La reazione è una reazione, diciamo, appunto, che a torto risponde con un torto, che si sarebbe detto in altri tempi, uno schiaffo risponde con uno schiaffo, ad un gesto di scarsa civiltà risponde con un gesto di scarsa civiltà, perché di fondo quello che accade è la messa alla berlina, la messa alla gogna mediatica delle tre, perché appunto la regista influencer pubblica il video, sul video scrive risate razziste e aggiunge spero che voi italiani, mi sembra che più o meno questa fosse l'espressione, le troviate. Quindi in qualche modo diciamo che la influencer deferisce, mettiamola così, le tre attraverso il video al ferocissimo tribunale dei social, che almeno in un primo momento si comporta come in genere accade in questi casi, e cioè aderisce all'invito della influencer e all'epiteto razzista utilizzato da quest'ultima, ne aggiunge un certo numero, fino a far deflagrare questa questione nella dimensione social, amplificarne l'eco, che arriva anche alle università delle due, che, diciamo, con toni diversi, l'una mi pare poi tornando indietro, ma insomma comunque si sentono di dover prendere le distanze dalle tre e di dire vedremo, faremo, valuteremo se vi siano provvedimenti da assumere.
Una delle due in maniera pietosa, peraltro, che dice no, ma questo non ha niente a che fare con l'Ateneo, cioè, poteva risparmiarsela, mettiamola così.
Sì, diciamo, l'intervento delle università, secondo me, qui in questa vicenda ci dà soltanto il polso di dove può spingersi l'impatto della gogna mediatica. Però, secondo me, il punto centrale è proprio questo, cioè non c'è, non può esserci, per fortuna è lontano nei secoli, questa forma di autogiustizia del singolo che di fronte all'ingiustizia percepita risponde con un'altra ingiustizia, e cioè pubblica un video nel quale diciamo appunto invita ad offendere le tre, ecco. E qui credo che la questione più interessante sia, a prescindere dalla illiceità direi, poi per carità, se mai la questione approderà sul tavolo dell'autorità, la si valuterà con tutti i crismi di un procedimento in questo senso, ma insomma certo è che è piuttosto dura trovare la base giuridica che giustifica la diffusione di immagini in cui tre persone sono facilmente riconoscibili e le si apostrofa come razziste. Insomma, che sia vero o che non sia vero, la base giuridica è evidentemente manca, quindi quella condotta è verosimilmente, ma appunto questo lo lascio dire eventualmente a valle di un procedimento, è verosimilmente illecita. Però a prescindere da questo, il tema è perché si arriva a questo e come si fa a scongiurare il rischio che ci si continui ad arrivare. E la mia impressione qui è che ci si arriva perché è difficile percepire il disvalore di quel gesto, e cioè lo sputtanamento, per dirla con un tecnicismo, a mezzo media delle tre, l'impatto di quello sputtanamento, perché probabilmente, come dire, sfugge persino a chi è in qualche modo addetto ai lavori, la persistenza di quelle immagini, che sì, oggi sono scomparse da TikTok, e cioè dal social sul quale erano state originariamente pubblicate, ma naturalmente attualmente continuano a rimbalzare sulle pagine dei giornali, che in qualche caso le avevano pubblicate da subito anche senza pixellatura dei volti, e a rimbalzare comunque in rete, sono in un altrove dal quale difficilmente scompariranno nell'immediato, e le tre, come dire, crescendo negli anni che verranno, corrono il rischio, ma forse c'è persino la certezza, di tornare a essere le tre del treno da Como a Milano, le tre razziste del treno da Como a Milano, qualsiasi cosa di buono facciano negli anni che verranno, qualsiasi cosa facciano nel tentativo di espiare questa colpa. Quindi, diciamo, la mia percezione è forse chi pone in essere quella condotta non si rende conto della sua gravità, di quanto quella reazione sia sproporzionata rispetto al gesto, comunque ineducato, comunque maleducato, comunque incivile. E poi quindi la domanda ulteriore è: che possiamo fare per evitare che ricapiti di nuovo? Perché ormai, diciamo, capita con una frequenza costante che di fronte all'illecito, all'atto di inciviltà, al presunto illecito, al presunto atto di inciviltà, la risposta sia questa. Di qualche settimana fa un cartello, tra l'altro mi sembra proprio in una galleria a Milano, nella quale evidentemente con una certa frequenza la gente si fermava a fare i propri bisogni, e questo cartello dice: guarda, non fermarti qui perché ti sto riprendendo. Quindi anche lì la minaccia, e pubblicherò il video online, ecco, quindi anche qui, diciamo, la minaccia della gogna mediatica per disincentivare un gesto certamente incivile. Allora, cosa fare per arginare questo fenomeno, che è un fenomeno che secondo me ci riporta indietro nel tempo, perché ci riporta alla legge del taglione, al dente per dente, occhio per occhio e dente per dente? Mi viene da dire che la risposta forse la più efficace non è quella delle autorità, non è quella sanzionatoria, che pure naturalmente se deve esservi, se potrà esservi, vi sarà, ma è quella educativo-culturale, cioè effettivamente va raccontato, probabilmente in maniera semplice, della ragione per la quale mi taccio e lascio video e microfono a te, cosa può accadere dopo che di tre ragazzine diversamente intelligenti o diversamente stupide si spara online, come è accaduto quel video, per di più qui con un sottotitolo in inglese, quindi anche in termini linguistici destinato, diciamo, ad avere più successo in termini di diffusione. Ecco, insomma, qui vanno educate, andiamo educati tutti quanti, perché guai a chi si sente fuori da questo rischio, andiamo educati tutti quanti, credo, alle conseguenze di questi gesti. Ma alzo le mani, resto in silenzio e lascio a te.
Beh, non c'è molto da dire, ma non allora partiamo dall'inizio. Mi è piaciuto molto una cosa che hai detto, il percepire il disvalore di questa cosa. Credo che alla base di questo ci sia dall'altra parte un percepire il disvalore. Cioè, io capisco la ragazza che si sente umiliata in un paese diverso, e che quindi ovviamente si trova nella posizione di fare l'unica cosa che può fare, perché cosa fai? Ti alzi 3-1 e dici qualcosa? La cronaca dice che rischi che ti corchino di legnate un po' avanti e indietro. Non questi ragazzi in particolare, non sto parlando di loro, però nel generale. Il problema è che funziona, cioè la gogna mediatica, da che gogna e gogna, la gogna funziona. Quindi da un certo punto di vista mi diventa, sono molto combattuto. Perché sono combattuto? Perché ovviamente la parte dentro di me che cerca la giustizia ti dice: non combatti in quel modo un problema di questo tipo, perché arrechi un danno che è ordini di magnitudo superiore, perché ordini di magnitudo superiore, con delle conseguenze devastanti per una cosa che ha avuto conseguenze più limitate. Poi non sono nessuno per dire se c'è rimasta più male o meno male, però di sicuro più limitate nel tempo. Quindi questa è una delle parti. L'altra che io dico e che mi chiedo però è che in alcuni fenomeni, solo alcuni fenomeni, in genere è il degrado morale e sociale, non esistono contromisure differenti, cioè se io mi lamento con l'università, se mi lamento con non so chi rispetto a questo comportamento, che tra l'altro è anche un non adeguarsi a un codice etico che dovrebbe rappresentare le persone che fanno parte di gruppi omogenei, che sia un'associazione, che sia un'università, eccetera, eccetera, si trova qualunque modo possibile per arrampicarsi sugli specchi e fare finta che le cose così non funzionino. Dall'altra parte capisco anche lo spauracchio, cioè forse ha più ruolo educativo, ma questo dice tanto su quanto male funziona il sistema di educazione, ha più ruolo educativo il fatto di pensare: se faccio questa cosa finisco in mezzo al ciclone e meglio che non la faccia per questo motivo, la dissuasione, che non la dissuasione da dovere civico. Tra parentesi, anche volendo vedere, ne parlano gli studi successivi a Maurice Massey. Maurice Massey studia le fasi della creazione del valore e ti dice che i valori si formano tra i 0 e i 5 anni, si consolidano con la durata tra i 5 e i 12, dopodiché li mercanteggi fino ai 17-18 anni, dopodiché se il valore è il razzismo non ce la farai e rimettolo a posto. Se no, anche un po' più avanti viene aggiunta una cosa che viene chiamata normalmente le business personas, cioè la parte di dire alcune cose che io farei, alcuni comportamenti che terrei, alcune cose che direi, non le faccio perché capisco che questa cosa mi può inficiare in maniera pesante da un punto di vista professionale. E funziona. Non è la soluzione, per la carità del cielo, dall'altra parte mi viene difficile pensare che la soluzione possa essere solo ed esclusivamente il fatto di dire lascia correre e non c'è problemi. La cosa che invece mi devasta e la cosa che mi fa arrabbiare, ma tanto, è che nei 5 minuti in cui tu hai detto alcuni giornali li hanno pubblicati online, io ne ho trovati la 7, ma tanti altri, tutti, dove giornalisti invece, che dovrebbero avere il polso e le normative in testa, ok? Perché non stiamo parlando del parvenu appena arrivato o dell'influencer che di legge probabilmente sa come io e te di meccanica quantistica, loro invece le pubblicano a viso scoperto. Lì invece questa cosa mi fa incazzare come un tapiro, perché ok, io se fossi in queste ragazze magari all'influencer non aprirei un procedimento cogliorante per l'influencer stessa, un po' vergognandomi di quello che ho fatto e dicendo ok, un po' me lo sono meritato, per la carità del cielo, ma a tutti questi altri io andrei addosso con un trattore, devo dirti la verità.
Ma cioè, diciamo, a me in questa vicenda è davvero il dato dell'autogiustizia. La gogna non è qui neppure una qui nel nostro paese, ma insomma direi come per fortuna nella più parte dei paesi civili e democratici, non è neppure una sanzione, un provvedimento irrogabile da parte del giudice o da parte dell'autorità. Qui che qualcuno condanni qualcun altro alla gogna facendo tutto da solo, non ha importanza quanto offeso, per me è un fatto difficilmente digeribile. Dopodiché naturalmente umanamente capisco quello che dici, che quando dici ma cos'altro poteva fare, cos'altro si può fare in contesti come questo, e quando aggiungi ma forse funziona in termini di dissuasività, forse funziona più del rischio della sanzione da parte di un giudice o di un'autorità. Però sono allo stesso tempo molto molto preoccupato, anche perché diciamo di quale sia la vera storia all'origine di questa vicenda, naturalmente, come dire, sappiamo poco, abbiamo delle ipotesi. Quello che però per esempio sappiamo è che credo ieri o l'altro ieri un gestore di un agriturismo, mi pare in quel di Cerignola, è stato travolto da una pioggia di insulti perché un suo collaboratore ha l'unica colpa di portare lo stesso nome di una delle ragazze, e quindi diciamo c'è una persona che non c'entra niente, travolta da insulti di razzismo, e c'è un'attività imprenditoriale che diciamo rischia un danno reputazionale, perché naturalmente questo tipo di cose, come dire, dire, succedono quando ognuno si sente il diritto di difendere se stesso o i propri cari facendo da solo e condannando qualcun altro alla gogna mediatica. Insomma, fosse stato un provvedimento, quel provvedimento verosimilmente avrebbe avuto un nome, un cognome, una data di nascita della persona interessata, sarebbe stato pubblicato sul sito di un'autorità o di un giudice competente, e qui viceversa questa condanna o richiesta di condanna al Tribunale dei Media ha girato urbi e torbi con un viso soltanto, poi il mosaico si è composto perché pian piano qualcuno ha detto ma io la conosco, la stessa foto è pubblicata su questo social, eccetera, eccetera. Si tratta di Paola Rossi, dove Paola Rossi è naturalmente un nome di fantasia, e qualcun altro ha detto ma sul sito dell'agriturismo in questione c'è Paola Rossi, quindi quello è il padre che gestisce l'agriturismo, massacriamolo. Queste cose succedono quando abbandoni il binario, magari poco efficace, magari poco tempestivo, magari tutto quello che vuoi, delle regole dei giudici, delle autorità, e pensi di tornare indietro, avvolgere il nastro di qualche secolo, di tornare alla legge del taglione, per cui quella ha offeso i miei cari, io adesso adesso lo offendo. E proprio non funziona, quindi diciamo questa cosa diciamo, a me ha molto colpito, perché veramente l'ho trovata una risposta incivile ad un gesto incivile. Poi che si sia trattato di un'inciviltà, quella dell'influencer, non percepita come tale, o magari umanamente giustificabile dal torto che noi non abbiamo vissuto, subito da lei e dai suoi cari, insomma, questo è possibile, però ricondurrei tutto questo al novero delle eventuali attenuanti rispetto al gesto, che continuo a trovare molto grave.
Sì, in tutto questo a me viene in mente una questione che non so come mai non ha avuto così tanto riflesso come ci si aspettava. Non so se ti ricordi la storia di Sergio Favetto, Genova. Sergio Favetto, forse neanche l'hai mai sentita. Sergio Favetto era un ingegnere informatico disoccupato, 51enne, di Genova. Per una serie di qui pro quo, eccetera, viene accusato e prosciolto di pedofilia. Viene massacrato di botte per questa cosa e ucciso. Verrà massacrato a inizio di agosto, morirà a metà di settembre, se non mi ricordo male. Da una banda di ragazzini che ti dicono poi nelle chat si complimentano tra di loro per questa cosa, per una cosa che non aveva fatto. E ne posso sapere tante di cose che non sono finite al massacrato di botte e ucciso, ma di clienti che sono finiti massacrati di botte per delle cose che erano assolutamente, poi si sono dimostrate essere non vere, ce ne passa. Ed è sempre questo discorso di cosa porta. Cioè, la paura che mi fa la gogna non è il sistema educativo della gogna o meno, perché la gogna funziona, è che la gogna è perpetua e continuerà ab eterno per queste ragazze, indipendentemente da quello che succede, e non sai come altre persone prenderanno questa cosa. Perché se è un'escalation dove chiunque si sente in qualche modo offeso, qualunque membro della comunità cinese, stando a caso, prende una pistola e spara a questa perché ha leso la dignità, non ci fa molto diverso da tante altre gruppi pseudoterroristici che abbiamo sempre detto esecrabili e che poi alla fine non tornano.
Insomma, semplicemente da com'era la società qualche secolo fa, prima di tante conquiste, per come la vedo io, di civiltà giuridica, ecco, cioè ci fa veramente archiviare nello spazio di un tappo, di un click, secoli di conquiste di civiltà giuridica, che dicono che insomma, l'amministrazione della giustizia e il riparo rispetto al torto subito sarà sicuramente perfettibile, è la miglior forma però di giustizia che tra uomini sulla terra abbiamo trovato, e che se abbandoni quella strada e pensi di far da solo Poi accadono cose che magari non hai nemmeno ipotizzato, come verosimilmente l'influencer in questione, diciamo, ha detto adesso gli do una lezione, ma insomma non credo che si sia posta il problema di università che ha torto o ha ragione, in questo caso verosimilmente più a torto che non a ragione, arrivino a ipotizzare provvedimenti disciplinari nei confronti delle tre, ma comunque non credo che si si fosse posta il problema di marchiare a fuoco, anche se col fuoco digitale, queste tre per chissà quanto tempo, in una stagione della vita del mondo nella quale domani chiunque butterà su internet il loro volto semplicemente perché magari dovrà fare un colloquio, starà facendo un colloquio o le starà facendo entrare in un ufficio in un paese o non so che cosa, e verosimilmente internet le restituirà come risposta quel video, e ciascuna di quelle tre sarà la razzista del treno da Como da Como a Milano. Insomma, secondo me un po' più di attenzione, un po' più di rispetto, non guasterebbe proprio da parte di chi invoca rispetto, e questa è la ragione per cui questa vicenda mi ha colpito, perché qui, insomma, all'origine non c'è una volontà di sputtanamento gratuito di qualcuno, c'è il rispondere ad un torto. Però a quel torto si è risposto con un altro torto, e questo, diciamo, lo trovo difficilmente digeribile.
A me fa ancora paura, e poi cambiamo argomento perché siamo a 25 minuti. Se siete arrivati qua, continuo a
Non ci
sostenere siete dei
sopportano più.
dannati eroi. Non abbiamo ancora, abbiamo trovato tanti modi per gestire tante cose online, la vita, non la vita, il cambio. Non abbiamo ancora trovato un modo per gestire in maniera efficace online la redenzione. Il concetto di redenzione online. Non l'abbiamo ancora trovato. Paradossalmente abbiamo trovato un concetto di redenzione più facile non nella religione, ma nella parte poi di misure legali, misure cautelari, eccetera. Cioè una persona, anche lì ci sarebbe da discutere poi quando esci redenzione o meno, però dobbiamo capire che in una società che muta velocemente, dobbiamo dare la possibilità di fare degli errori velocemente e la possibilità di redimersi, non velocemente magari, e per adesso non esiste un sistema standard di redenzione. Per la carità del cielo, per me va benissimo, perché io ci faccio un sacco di soldi gestendo crisi, ma preferirei fare altrettanti soldi o un po' di meno gestendo invece il processo di creazione di un processo di redenzione vero e proprio. E quello, boh, abbiamo capito come fare l'oblio, non come fare la redenzione.
Eh già, è più complicato.
Lo
Cancellare è
sai.
più facile che correggere. Insomma, ecco, adesso così ti do il là, ce lo insegna la vicenda di ChatGPT.
Cancellare è più facile che sì, comprendere, farne l'esperienza, eccetera. Esatto, a proposito, ChatGPT. La smettete di bloccare siti web? No, non li avete bloccati. Vabbè, lasciamo perdere. Lì prima o poi. Io ho iniziato a sfanculare la gente su Twitter, non ne potevo più. Una domanda sola. Te l'ho detto prima e lo dico adesso. È un procedimento che è finito molto bene, con una vittoria, anche se non vince mai il garante, nel senso non è una battaglia, lo capisco. Però. Con una serie di limiti. Cosa mi viene in mente? Che quello che era stato chiesto, cioè i nuovi dati di navigazione, i dati introdotti, eccetera, eccetera, che venisse prevista la possibilità che siano espunti o cancellati dal training, quelli che io do mano a mano, quello ce lo si è portati a casa. Poi bisognerà vedere se lo fanno davvero o meno, però quello è un discorso diverso. Hanno dichiarato che lo fanno, vanno incontro alle conseguenze se non lo fanno. Rimane una serie di problemi a monte, cioè tutto quello su cui sono stati addestrati un po' indietro. Tra parentesi, io ho fatto un accesso ex articolo 15 a OpenAI, ai dataset per vedere cosa mi mandano e sarò curioso di vederlo. Però quella parte che non era tra le, lo ammetto, non era tra le richieste del garante, che erano molto più limitate e legate ai dati che noi andavamo a mettere esplicitamente, quella richiesta rimane aperta. Cosa rimane aperto? Perché non si è risolto tutto qui. A parte, vabbè, allora, a parte se non faranno quel paio di cose che dovevano ancora fare, ma cosa rimane aperto davvero?
Ma rimane aperto tutto, nel senso che Questa fase è, come abbiamo detto più volte, la fase dell'urgenza, in cui l'adempimento da parte di OpenAI alle nostre prescrizioni ha prodotto l'unico risultato di dire: lato nostro, sospendiamo il provvedimento di sospensione temporanea del trattamento, l'efficacia del provvedimento, e quindi ove, come è accaduto, tu lo ritenessi, puoi tornare accessibile dall'Italia. Ma l'istruttoria di questa autorità, che era un'istruttoria aperta per accertare se e quali disposizioni della disciplina europea, del GDPR, OpenAI avesse violato, è una istruttoria che naturalmente è tuttora aperta e che naturalmente verificherà se e quali disposizioni sono state violate, incluse alcune questioni tipo quelle che tu evochi, assolutamente centrali in questa vicenda. Ma a questo punto l'istruttoria nazionale si arricchirà del lavoro della task force dei garanti europei, frattanto costituita in seno appunto al board dei garanti, che sulle grandi questioni, e cioè qual è la base giuridica, quale può essere la base giuridica per l'addestramento degli algoritmi, qual è la misura, qual è una misura ragionevole per dare trasparenza a quel trattamento, come deve essere garantito l'esercizio dei diritti, eccetera, eccetera. Insomma, ecco, in seno a questa task force si cercherà di pervenire a principi comuni che poi possano essere declinati nella nostra istruttoria in Italia, nell'istruttoria in Spagna, nell'istruttoria in Francia, eccetera, 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 nelle altre istruttorie che verosimilmente verranno fuori, l'ufficio sul reclamo, negli altri paesi dell'Unione Europea. Quindi, diciamo, il grosso delle questioni dal punto di vista giuridico resta aperto, sono questioni straordinariamente complesse che richiedono naturalmente più tempo di così per essere risolte. Tutto quello che ciascuno di noi può fare è avere un convincimento personale, ma niente di più di questo. Se ne discuterà nel corso dell'istruttoria. Per ora si è, tra virgolette, tamponata l'emergenza, si è garantita a utenti e non utenti, alle persone, un po' più di trasparenza, e si è garantito il fatto che utente o non utente possa dire all'OpenAI: non desidero che i miei dati siano ulteriormente utilizzati per l'addestramento dei tuoi algoritmi. Poi, se ieri qualcuno aveva violato le regole, naturalmente si accerterà all'esito dell'istruttoria.
Io continuo a pensare che avremo bisogno di un sacco di lavoro, perché gli LLM rappresentano davvero un tertius genus tra dati sintetici e invece dati di training. Ho visto un paio di colpi, un paio di calci dati alla IACT, che secondo me però non risolvono ancora la situazione. Lì è complesso, perché in mezzo ci sarà anche tutto il gioco della IACT, dove si gioca tanta roba. Ma ne parleremo un'altra volta, perché abbiamo fatto di nuovo la mezz'ora come nei bei tempi passati. Grazie, grazie mille. E vediamo di non fare ancora una volta al mese, che sta diventando un appuntamento mensile, non settimanale. Lui è Guido Scorza, lo trovate su Governare il Futuro e Cose da Garante tutti i giorni con guidoscorza.it, che è giusto.
Lui è Matteo Flora, e mi è venuto anche istintivo fare così, non so esattamente perché. Lui è Matteo Flora, lo trovate tutti i giorni in giro con Ciao Internet, con altri video come questo, e comunque tutto quello che vi sfuggisse lo ritrovate su matteoflora.com, come suggerisce quello che si è scritto da solo sotto al suo
libro. Però l'ho scritto anche a te. Grazie mille a tutti di essere stati con noi, buon continuo di settimana, io continuerò a tampinare Guido per voi e ci vediamo al prossimo appuntamento, quando non è da dirsi. Ciao Guido.
Presto, ciao Matteo.